questo corso integra un'attività sociale che svolge l'ospedale, non è solo quello evidentemente di stare servizi sanitari alle persone che ne hanno bisogno, ma anche quello di offrire un contributo intellettuale, sociale, è vero che è una serata la circoncisione di situazioni religiose, civili e sociali. E intanto che è stato proposto vedrà interventi di varie personalità. Non proprio in questo ordine, comunque abbiamo Ralph Sharon Berhazan, che è il rappresentante dello scegliere del movimento Abbadul Babic, c'è un dottore, Isacco Luzon, che è ortopedico, ma scusate, Luzon, che è un medico ortopedico, ma poi racconterà come si è formato, come muore, quindi come momento di effetto alle circoncisioni rituali, il dottor Giuseppe Quintavalle, che poi presenterà il dottor Luca Bernardinelli, responsabile di un progetto molto interessante in cui si fa carico il Servizio Sociale, il Servizio Nazionale Sanitario, di offerta di circoncisione per persone che non sono tutti, però evidentemente con un taglio particolare dei credenti della fede islamica. Stefano Dati, che è un ricercatore del Centro di Studi Moderni contro l'antisemitismo, cosa c'entra con la circoncisione? È evidente che si aprirà un mondo, perché la circoncisione è uno degli oggetti, probabilmente, è un topos dell'antisemitismo. E alla fine interviene il dottor Fabio Gari come presidente responsabile dell'associazione medica e medica ebraica, quindi come promotore di questo convegno. Io, senza sottrarre nulla agli interventi dei relatori, mi sono fatto una piccola documentazione. Parto da delle domande più o meno generali, nel senso, la circoncisione, cos'è, che ho visto nel giorno, ho visto il padre, è un intervento medico con diciamo, gli aspetti legati alla profilassi, ha delle conseguenze psicologiche, ha dei rischi, ci sono degli aspetti legislativi che in qualche modo legano la persona che riceve la circoncisione e la persona che la fa. Mi sono fatto una piccola documentazione. La circoncisione risale al 2000, una prima testimonianza risale oltre 2300 anni fa ed è in una tomba egiziana. Trovo anche l'immagine, non sono andato in Egitto, però su internet. E secondo gli egittologi, questa era la dimostrazione di una circoncisione che aveva probabilmente una simbologia di passaggio di un'età adulta per alcuni gruppi di ceti sociali molto, molto elevati. Ci sono degli aspetti, diciamo, aspetti anche di natura iconografica. Oggi si dimentica, ma c'è, nella storia del cristianesimo c'è una data, la circoncisione del nostro Signore Gesù. E ci sono immagini, ce ne sono decine di quadri che riportano questa testimonianza. La metodologia della circoncisione ha tutti aspetti legati all'aspetto sanitario, non sono io che devo dirlo, sono delle ricerche, degli studi che dimostrano che attraverso la circoncisione c'è una diminuzione delle malattie infettive trasmissibili per via sessuale, addirittura per quanto riguarda anche la trasmissione dell'HIV, quindi l'AIDS, i giovani sono meno sensibili all'AIDS. Esiste però soprattutto un documento approvato all'unanimità dalla Comitato Nazionale Bioetica nel 1998, diviso in due metodi. La circoncisione femminile e la circoncisione maschile. Sulla circoncisione femminile il Comitato di Bioetica è estremamente severo. Proprio la natura dell'intervento, la natura invasiva che sottrae attraverso l'eliminazione degli organi il piacere sessuale della donna, diventa il passaggio che riguarda questo argomento. Il Comitato dice che nessun rispetto è dovuto a pratica, ancorché ancestrali, perché c'è tutta una sensibilità, una preoccupazione di accogliere comunque gli aspetti delle culture altrui, volte non solo a tutelare i sentimenti delle persone, ma soprattutto ad alterare inerentemente l'identificazione fisica, quando ciò non trovi una minimità di giustificazione nello stesso interesse della salute di una persona in questione. È evidente che le pratiche di concisione femminile non sono posti in essere per ovviare a problemi di salute né fisica né psichica delle donne che rischiano la soggezione. Anzi, esse comportano gravi conseguenze negative sulla salute delle donne che ad esse vengono sottoposte. Il Comitato Nazione Diretta non può quindi che ritenere eticamente ammissibili sotto ogni profilo e da auspicare che vengono esplicitamente combattute e proscritte anche con l'introduzione di nuove specifiche norme di carattere penale. E poi conclude con una raccomandata anche nei confronti dei medici, dove dicono dei medici che per ragioni economiche si prestavano a questa parte. E poi c'è il discorso della circoncisione maschile, e adesso lo faccio molto breve, poi do la parola ai relatori. Qui la preoccupazione del governo di Firenze è quella di contemperare due diritti sanciti nella Costituzione. Sia il diritto dei genitori a educare i figli secondo pratiche religiose ammissibili e dall'altra parte il diritto dei minori alla tutela della propria salute. Adesso io non mi ponendo nel meccanismo, insomma alla fine però il Comitato di Bioetica conclude con aspetti molto importanti e significativi, dove in sostanza dice che la circoncisione dei minori, considerato anche l'elementarità dell'intervento, parliamo qui in questo caso di circoncisione di natura rituale, secondo alcuni membri possono essere posti in essere anche da ministri, e ciò preposti a ciò preposti purché donati in adeguata e riconosciuta competenza. Altri membri del Comitato di Bioetica invece ritengono che comunque ci debba essere una figura professionale che sia comunque un medico. E questo dà lo spunto per dare la parola a Davide Rousseau, che appunto è un medico e anche morto.
Grazie Giacomo, ringrazio tutti sia per l'invito, sono onorato di parlare del mestiere del Moel, questo era il titolo della mia relazione, e mi è spinto a pensare se realmente può essere considerato un mestiere o forse più un'opportunità per fare una, quella che noi definiamo una misura, quindi un precetto positivo. Probabilmente è più vicino a questo piuttosto che a una reale pratica, un reale mestiere. Io in realtà mi sono avvicinato a questo mondo circa 2 anni fa, ho svolto un corso di perfezionamento in Israele, è stato circa 1 mese, è stato valutato anche la mia preparazione sia pratica che teorica, e ho ricevuto quindi una autorizzazione a svolgere questo ruolo. Se andassimo a valutare veramente il ruolo della circoncisione nella ritualità ebraica, l'obbligo della circoncisione ricadrebbe sul papà. Quindi di fatto nella nostra ritualità il circoncisore, quindi il Moel, sarebbe una figura quasi superflua. Poi di fatto l'obbligo è un obbligo morale, quindi è l'obbligo di portare il proprio figlio verso la circoncisione. Non è importante, o quanto diciamo quantomeno non è necessario per la sua propria luce, però quantomeno che si affidi e che quindi dedichi qualcuno perché questa venga svolta. E la circoncisione è importante nella nostra religione che verrà svolta all'ottavo giorno. L'ottavo giorno è un giorno che deve essere rispettato, se non per cause mediche che possano posticipare tale data. Non esistono, ed è particolare nella nostra religione, non esistono altre cause che possano far posticipare tale data, quindi dovesse anche cadere l'ottavo giorno di Shabbat, giornata in cui non è permesso svolgere alcun tipo di lavoro, il giorno di Yom Kippur, il giorno del digiuno maggiore nella nostra religione, la circoncisione comunque la faccia e va effettuata in quel giorno. L'unico, diciamo, motivi permessi per posticipare quindi una circoncisione, e questo ne fa un po' capire l'importanza della nostra religione, sono motivi di carattere medico. Quindi dal nostro punto di vista, nella prima valutazione del bimbo di 8 giorni, quindi immaginate che la valutazione ne passa circa il 5° o 6° giorno di vita del bambino, dobbiamo decidere se il bambino è in grado di sostenere una piccola procedura come quella della circoncisione rituale. Quindi il mio ruolo, tra virgolette, entra in gioco già dai primi giorni di vita del bimbo, al 3° 4° 5° giorno vengo contattato dalle famiglie e valuto il bimbo e valuto anche nell'anamnesi, quindi valuto quella che è la possibilità di svolgere questa piccola pratica. E, diciamo che è particolare perché esistono regole dettate dalla CAPI, dalle nostre regole religiose che definiscono quali sono i motivi per cui la circoncisione può essere fatta o i motivi che permettono di posticipare la circoncisione. Ed è importante capire che ci sono delle regole molto precise, mi ha stupito sapere che non sono regole mediche, ma sono regole dettate dai nostri maestri che ci hanno dato dei parametri per valutare quando è possibile fare questo tipo di intervento. Quindi loro parlano di valutazione di alto rischio e di basso rischio. Alto rischio sono quelle patologie tali per cui la circoncisione va posticipata di 7 giorni rispetto al momento in cui il bimbo sta bene. Le valutazioni del basso rischio sono patologie minori in cui il bambino è in quel momento leggermente più fragile e quindi è necessario aspettare qualche giorno in più, il momento in cui il bimbo sta bene si può svolgere quindi la circoncisione. E ricordiamo tra questo ad esempio noi abbiamo preso a parametro nostro di valutazione il peso del bimbo, quindi riteniamo che sotto i 3 kg, 2 kg e mezzo per i gemelli non sia il caso di fare la circoncisione all'ottavo giorno, e nel caso in cui si avvicini a questo peso, quantomeno raggiunga un peso simile a questo, si può fare. Altro parametro da valutare la qualità del bimbo, quindi il valore della bilirubina o qualche piccola forma di infezione neonatale. Per tutte le altre si può svolgere la circoncisione e la circoncisione deve essere svolta a quel giorno preciso. Quali siano le motivazioni che spingono verso l'ottavo giorno non lo so con precisione, so per certo che sono usciti studi addirittura che dicono che all'ottavo giorno il bimbo ha un livello di emoglobina più alto nella sua vita ed ha un livello di sensibilità più basso possibile. Quindi forse è il momento che se ragioniamo quali sono le due possibili complicate, quindi il forte dolore del bimbo che può provare, eventualmente fosse una pratica che lo spinge ad avere un forte dolore, o il rischio di sanguinamento, forse quello è proprio il giorno in assoluto più indicato. E quindi oltre a dare regole sulla decisione della se fare la circoncisione in quel giorno, se posticiparla, se è adatto o meno, nella nostra religione ci sono anche regole su come fare la circoncisione. Quindi il mio ruolo non è solo quello di svolgere gli interventi in sé, come può essere fatto l'intervento chirurgico con varie tecniche, ma ho delle tappe precise da portare a termine. E in particolare, quindi nel nostro caso, una circoncisione viene considerata valida se il modello, quindi se quello che lei segue rispetto a queste tre diverse fasi dell'intervento, che Fabio ha anche ultimamente, di cui abbiamo parlato ultimamente, anche per il caso degli adulti. Ovvero nel nostro caso è importante che venga svolta la prima fase della circoncisione, e la circoncisione rientra tutta in una cerimonia particolare, quindi l'intervento in sé è solo un piccolo passaggio all'interno di un'unica cerimonia religiosa, ma nel nostro caso le tre fasi importanti quindi della pratica vera e propria è quella del cosiddetto milà, quindi taglio, e questo è il termine di brit milà, quindi fatto del taglio, e c'è una fase tecnica di scollamento che è particolare perché è descritto che vada fatto manualmente e senza guanti, quindi che vada fatta con le unghie, e c'è l'ultima fase che è quella dell'aspirazione. Anche il discorso dell'aspirazione è qualcosa che ha portato molta discussione anche nel nostro ambiente. È descritto che l'aspirazione vada fatta con la bocca. Ovviamente l'aspirazione con la bocca è una pratica che, soprattutto non in Israele, quindi nella diaspora, è molto poco diffusa, ma i nostri maestri hanno deciso che l'aspirazione con la bocca non era necessaria che fosse in contatto ovviamente con il bimbo, ma bastasse fosse mediata da una pipetta o da un piccolo strumento che permettesse questo. È particolare pensare a questo, ma chiunque di noi svolge il ruolo del medico, del chirurgo, sa l'importanza di aspirare, quindi di togliere il sangue dal sito chirurgico, e questo è un abbattimento enorme del rischio di infezione. Quindi pensiamo che noi svolgiamo questa pratica di circoncisione nella casa dei bimbi, in un ambiente che per quanto sterile è comunque creato da noi, il fatto dell'aspirazione era necessario che venisse fatto ovviamente con modi possibili in quel momento. Quindi comunque è una fase importante che era fatta intonata sexy ovviamente, quindi con strumenti sterili, però rientra tra le tre diverse fasi necessarie perché la circoncisione rituale ebraica sia considerata valida. Quindi diciamo che oltre a dover rispettare qualche piccola caratteristica tecnica della pratica, è necessario anche rispettare delle ritualità religiose. Noi di solito facciamo questo tipo di circoncisione in anestesia locale. Anche qui ci sono delle regole precise. È permessa un'anestesia locale, ma non è permessa l'anestesia iniettata, quindi fatta sotto la pelle del bimbo. Quindi le uniche forme di anestesia permesse sono la crema anestetica, quindi l'EMLA, o la xilocaina, quindi lo spray anestetico sul bimbo. E generalmente viene fatto nella nostra pratica comune in ambiente domestico, quindi molto spesso sono io che vado nella casa del bimbo e preparo un ambiente il più possibile sterile, quindi porto tutto il mio materiale totalmente sterilizzato e svolgo la pratica nel modo più vicino possibile a quella che è una procedura chirurgica, ovviamente ripetendo qualche piccola procedura tipica della ritualità. Altra caratteristica forse che distingue un po' dal tipo di circoncisione classica fatta nelle sale operatorie è che noi non utilizziamo mezzi di quali punti di sutura, quindi subito dopo la circoncisione usiamo delle gabbie omostatiche per diminuire il rischio di sanguinamento, che forse è la complicanza maggiore di questo tipo di pratica, e poi facciamo dei bendaggi compressivi che generalmente cambiamo a ritmo regolare, quindi io ritorno nella casa del bimbo più volte, generalmente 2 o 3 volte, per controllare il sanguinamento del bimbo, per cambiare la medicazione e per assicurarmi che poi tutto proceda bene. Nella consuetudine il bimbo non ha il grosso dolore durante la pratica, può avere un piccolo fastidio dettato dal compare, noi lo definiamo così, che è colui che mi aiuterà in quella pratica e che quindi terrà le gambine del bimbo nella posizione corretta. Al bimbo non piace essere bloccato ed è quello il momento in cui generalmente è un po' più infastidito. Tutte le altre fasi, sì, generalmente sì, se non viene il compare, no. La cosa più frequente è quindi generalmente il bimbo sembra, poi questa è la nostra opinione, sembra non soffrire dalla pratica. Ho letto anche studi che dicono che la crema anestetica è assolutamente paragonabile a un'anestesia iniettata, quindi per il bimbo è più che sufficiente questo. Generalmente dopo quello che notiamo è che per 14-16 ore il bimbo dorme, probabilmente è una reazione allo stress dell'evento, della cerimonia che è intorno, quindi sta relativamente tranquillo. Non è mai stato necessario nel nostro caso utilizzare farmaci antidolorifici o cercare di calmare il bimbo, basta il seno della mamma risale più che sufficiente per tranquillizzare il bimbo. Molto spesso io nelle medicazioni alterno delle creme antibiotiche, quindi cerco di diminuire il rischio di infezione, anche se in realtà è una complicanza abbastanza rara. Io sono contento di quello dell'introduzione che Giacomo ha fatto, perché in realtà ho letto anche l'Associazione Americana dei Pediatri che ha fortemente, dopo uno studio che è durato decine di anni, ha fortemente consigliato, chiaramente non potendo obbligare la popolazione, ma ha fortemente consigliato la circoncisione nei bimbi. Chiaramente il periodo di scelta non è mai, quando si deve scegliere, non è mai nei primi giorni di vita, però ha confermato il fatto che si diminuisce la possibilità di trasmissione di malattie sessuali e anche di insorgenza di alcuni tipi di tumori che sono legati ad una corretta igiene della parte. Io passerei la parola per...
Grazie. Aspetti legati alla psicologia, alla fisica e alla fragranza degli osservari. Sarebbe interessante intervistare il bambino, perché Abramo ci dava una parola, soffriva dopo il terzo giorno dalla circoncisione. Non so se fare anche per i bambini piccoli, quindi nessuno di noi sa se dopo all'inizio un giorno abbiamo sofferto. E quindi per dare la parola a Abramo, anche se ci spiegasse perché nasce con Abramo e se questa circoncisione con Abramo si lega, probabilmente sì, alla procreazione poi di Isacco.
Benissimo, grazie Giacomo. Anche il dottor Busoni, molto interessante, che si lega ad Abramo, è molto interessante questa cosa che quando ho detto intervistare il bambino, sono ricordato di un brano del Talmud in cui il trattato di Sanhedrin, in cui è scritto che Isacco e Ishmael, il fratello maggiore, discutono tra di loro. Ishmael dice: io sono più importante di te, più valore morale e spirituale di te, dice fratello grande, perché io ho fatto la circoncisione, ho fatto la mia età di 13 anni, non è stata la mia scelta, mentre tu l'hai fatta, l'hai subita all'età di 8 giorni. E il Talmud considera invece più importante la mia di scatto 8 giorni rispetto a quella di Ishmael a 13 anni, in un certo senso, quindi anche rispetto a quella di Abramo, che vi ricordate quanti anni aveva Abramo all'età del miracolo? Benissimo, 99 anni. Tra l'altro chi era il Moed di Abramo? Non c'era la soluzione. Chi era il Moed di Abramo? Era lui stesso. E questa è tutta un'altra discussione, però qual è l'importanza di intervistare il bambino, no? L'importanza della mia a livello spirituale mistico, secondo gli insegnamenti della Kabbalah e delle scuole di pensiero hassidiche, sta proprio nel fatto che non può essere intervistato. E cioè, noi il nostro vivere del ebraismo, cos'è questo vivere del ebraismo? È un modo di legarsi a Dio. Nel legame a Dio possono essere due binari, due modalità. Una modalità è quella esperienziale, cioè che si basa sulla nostra esperienza, si basa sulle nostre scelte, sui modi in cui ci comportiamo, scegliamo di intraprendere una strada, un comportamento, un modo di fare, perché riteniamo che sia un modo di fare che ci lega a Dio. Questo quindi è spinto da un sentimento nostro, personale. In senso generale si dice che è un sentimento di volersi avvicinare, quindi un sentimento legato all'amore, all'affetto, quello che si esprime nel ebraismo, nelle mitzvot, i precetti positivi, cioè di mettere in atto ciò che lui ci chiede di mettere in atto. D'altra parte, il comportamento o evitare un comportamento che non è voluto da lui, quindi non fare credire i precetti negativi, quelli che lui ci invita a non fare, è un'espressione in certo senso del nostro timore, di non potersi allontanare da chi amiamo. Ma questo è tutto fatto da noi. È la nostra esperienza che ci porta a questo sentimento. Questo è un binario. Il linguaggio della mistica, della Kabbalah, si chiama un binario, una strada che va dal basso verso l'alto. È spinta dall'essere umano. Il secondo binario è esattamente il contrario, cioè non si basa sulla nostra esperienza, che quindi quella che dicevo prima, che può cambiare in base a qual è la nostra esperienza, bensì è vista dalla prospettiva dall'alto verso il basso. Cioè è un legame di essenza, essenziale in questo senso, di essenza intrinseco, che non dipende da qual è il sentimento della persona in quel momento che può venire a cambiare. E quindi è qualcosa che appunto nel linguaggio della Kabbalah si dice va dall'alto verso il basso, cioè è il legame che ci lega a Dio dalla sua prospettiva, non dalla nostra. Quasi tutto quello che facciamo noi appartiene al primo di questi due binari. La Milà, la circoncisione, è un aspetto nella nostra esperienza che invece rappresenta la seconda di questi due binari, il secondo di questi due binari. Cioè rappresenta un legame con Dio che trascende la nostra possibilità di comprendere, la nostra razionalità, il nostro intelletto. è come dire io sono legato a Dio anche quando non lo capisco, o soprattutto quando non lo capisco. Se essere legato quando lo capisco è più facile. Per questo, quando noi diciamo in italiano circoncisione, in realtà si dice Milà circoncisione, in realtà, come diceva il dottore, si dice Perit Milà, è il termine più preciso, è esteso il termine Perit Milà, che vuol dire il fatto della Milà. Cosa si intende per un patto? Un patto è un accordo che lega due parti. Perché serve questo accordo? Perché serve questo patto tra le due parti? Se si tratta di due parti che si vogliono bene, o che comunque hanno qualcosa in comune, o vogliono svolgere un'attività in comune, se c'è questo interesse, a che cosa serve il patto? Il patto è lì proprio per proteggere quell'interesse. Ovvero nel momento in cui le cose potrebbero cambiare, i sentimenti che forse si c'erano inizialmente potrebbero sparire, potrebbero cambiare e così via. Il patto è stipulato da priori proprio per dire questo farà sì che quell'accordo andrà avanti comunque, a prescindere dai vari cambiamenti e vicissitudini che potremmo vivere. E quindi Brit Milà come idea è proprio è molto più logico, tra virgolette, sono parlando di una cosa che non è logica, ma è molto più logico effettuarla, come la Torah vuole, sul neonato, che rappresenta proprio la mancanza del proprio input, e il rapporto con Dio visto dalla sua prospettiva, non dalla nostra, in un certo senso. E questo si vede anche agli 8 giorni. Stato il riferimento della storia al concetto degli 8 giorni, perché 8 giorni c'è l'aspetto della ricerca medica sul fatto che ha citato, ma l'aspetto mistico è anche molto interessante, in quanto si lega a questo concetto qui che ricordavo. Il numero 8 in generale nel taoismo, ovviamente ogni cosa rappresenta qualcosa, è proprio il numero 8 che rappresenta il miracoloso, rappresenta ciò che va al di là della natura. Perché? Non semplice motivo. Nella storia della creazione abbiamo 6 giorni di creazione attiva, di creatività, se vogliamo. Abbiamo un giorno di riposo, 7 giorni della settimana. 7 giorni della settimana nello schema di creazione. Quindi per noi il tempo è considerato ciclico, cioè un ciclo che si ripete dove senza fine per tutta l'esistenza dell'universo va avanti di nuovo questo tipo di dinamica. La creatività è diciamo, il ritorno verso di sé, l'introspezione simboleggiata dal sabato. Quando parliamo del numero 8, quindi al di là di questo ciclo qui, vogliamo simboleggiare qualcosa che va oltre quel limite, cioè riconosciamo che nonostante l'universo sia vastissimo, ancora non siamo arrivati a capire fin quanto è vasto, è comunque un'opera del divino, e il divino stesso è al di là di quest'opera, il divino stesso ovviamente è infinito, questa è un'opera limitata e lui è infinito. Il patto vuole indicare che il nostro legame con lui è anche ugualmente infinito. Non è limitato dal perché, dalla razionalità, dall'intelletto. Ecco perché la circoncisione di Ishmael, il primo figlio di Abramo, fatta a 13 anni, il Talmud la vede meno importante in un certo senso di quella subita, diciamo, fatta a Isacco, perché mancava questo elemento e faceva parte di quello che è il primo binario del legame esperienziale e non quello sovranaturale, diciamo così, al di là della razionalità umana di quel limite. Aggiungo solamente una cosa. Il popolo ebraico è molto conosciuto per la sua cultura, un popolo che magari cultura secondo qualsiasi parametro, qualsiasi criterio. la Mina vuole insegnarci forse che il proprio ebraico non è che la cultura è frutto, la cultura si basa, è il frutto di un patto che va al di là dell'intelletto, non che, non il contrario, la cultura ebraica esiste grazie a quel legame che va oltre la cultura come intelletto, come approfondimento intellettuale, e non il contrario. I maestri esprimono questa idea, solo illustrata o meno, parlando dell'affermazione della fede ebraica, della preghiera dello Shema, Shema Israel, un'affermazione nella quale l'ebreo afferma due volte al giorno, citando dei versetti dei brani della Torah, prima di tutto che crediamo nell'unico Dio, e poi parlando di alcuni dei precetti, e nella nostra preghiera, stranamente, questi brani sono messi in ordine diverso rispetto a come sono nella Bibbia stessa. Il Talmud non parla, quindi per quel motivo si cambia l'ordine. E spiega che i maestri con questo ordine vogliono insegnarci qualche cosa, vogliono dirci che prima, cito le parole testuali, sono: prima si accetta il gioco del regno divino, poi si accettano i precetti. Tra i precetti c'è quello dello studio, ovvero prima esiste il legame che è paragonabile a un gioco, il gioco di un animale, una bestia da lavoro, che lo indirizza, che praticamente si toglie quasi la sua personalità, il suo carattere è indirizzato dal gioco, dal padrone. Quindi l'ebreo accetta il gioco del regno celeste, cioè accetta che non è niente davanti a Dio, è come se fosse guidato solamente, e poi accetta i suoi precetti, tra cui, che lo si dice nello Shema stesso, quello di studiare la Torah. Cioè la cultura si basa non sull'intelligenza umana, ma sulla possibilità dell'essere umano di annullare se stesso, di riconoscere la propria umiltà, riconoscere che non è nulla davanti al divino, e questo stesso diventa la fonte della sua grandezza.
E io rientro a una serie di considerazioni, una delle quali è abbastanza nota, che durante l'occupazione dei romani alcuni ebrei partecipavano ai giochi cinici, non so come facessero, lo scrivono in Corbuzio, attraverso una cosa molto dolorosa, non so come facessero, se il medico riesce a spiegarci. E così come tutti sanno che la circoncisione, la Mirà, è in quel momento anche un atto di autoimitazione dei genitori, perché non c'è male che quando c'è la Mirà non soffra, si apparta, non fa più padre, anche padre, quindi sì, e poi è tra virgolette forse un sacrificio in altra forma, nel senso che i genitori si sacrificano perché comunque è un decreto. E questo credo è l'atto, chiaramente, da un vista molto simbolico, più forte che c'è nella vita di un ebreo, è diventa un'occasione per infangare l'ebraismo. Gli antisemiti utilizzano, è uno di questi, appunto, in questo caso la circoncisione, come un atto che diventa non a favore ma contro il popolo ebraico.
Innanzitutto grazie per l'invito, sono molto contento di essere qua, parecchio che non cavolavo di tanti, quindi ringrazio per questa opportunità di passare in questo contesto. Dunque, il tema della Milà, una certa interpretazione della Milà, è diventato poi uno dei temi principali dell'archivio ebraico, ovvero un'espressione dello storico Levi Sulla. Diciamo dei tempi dell'antichità, quindi greci e romani, la circoncisione, la pratica della circoncisione è stata spesso oggetto di critiche, di affermazione, di revisione e di discriminazione. I greci vedevano nella circoncisione come una pratica difettosa. Questo perché, ad esempio, non per motivi religiosi, ma per motivi strettamente culturali. I greci, così come i romani, avevano addirittura l'ossessione del pene. E il prepuzio era molto rappresentato anche nella cultura vascolare. E quindi questo genere di pratica chirurgica, cioè la circoncisione, veniva visto molto, molto negativamente. Nella cultura greca, ad esempio, vengono ritratti con il grande scoperto i fauni, i satiri, persone brutte, dei superstiti. E quindi questo è il motivo per cui la vita veniva predicata. Questi temi si ritrovano ancora più forti nella cultura romana. Anche i romani avevano questo conto del pene e vedevano come i greci, il corpo dell'individuo non deve essere toccato, non deve subire delle mutilazioni. E quindi questo è un motivo per cui suscitava l'imbarazzo presso i romani. E questo noi troviamo testimonianza in parecchie opere letterarie, soprattutto quelle di tipo satirico. Le troviamo in Orazio, le troviamo in Marziano e le troviamo in Petronio, e così come altri autori nel quotidiano marziano. E poi gli impegni che utilizzano sono gli stessi. C'è una forte visione. Ma addirittura gli ebrei vengono rappresentati spesso come litiginosi, come creature che praticano una sessualità perversa. E poi noi troviamo la posizione più dura del mondo romano, dico proprio la circoncisione, negli scritti di Tacito. In Tacito definisce le pratiche orali, non solamente quelle della circoncisione, sinistre e perverse. Chiede degli ebrei, degli ebrei con un esempio, vuole dire perché all'anno di unico, e ritutando il conto dell'Iglesia, il conto dell'imperatore, eccetera, viene visto come un popolo ricco e discostoso. E questo la circoncisione è un simbolo di questo popolo. E la circoncisione viene vista come simbolo di separatezza. Cioè, gli ebrei praticano la circoncisione, stanno separati dagli altri, perché odiano gli altri. E questo tema della separatezza poi lo troveremo, ad esempio, poi declinato con via di differenze anche nei polemisti cristiani, come parla della Chiesa. Comunque, diciamo, questo genere di invettive, di visioni, non hanno un grande seguito. Non portarono poi alla proibizione della vita. Credo che l'unico che in epoca antica ha detto avuto una proibizione sia stato Diego di Trane, e pare che anche l'imperatore Adriano, che era forse quello che è diventato l'imperatore, la proibita per il periodo di tempo. Un cambiamento avviene poi con il padre della Chiesa, con il IV secolo, con la predicazione di Giovanni Crisostomo, Ambrogio Vescovo di Milano e Agostino di Ippona. Nella predicazione di Giovanni Crisostomo, le invettive contro gli ebrei hanno una larghissima parte. E appunto ci sono dei tentativi, vengono demonizzati nei loro punti come dei demoni, no? E la circoncisione li caratterizza. e quindi questo è molto interessante, nel senso che gli tre tipi di umanità dipinti come creatori del male è uno degli elementi che li caratterizza, uno degli elementi che caratterizza questi demoni è proprio la circoncisione. E questo ha contribuito poi a delimitare questa, è entrato a far parte proprio dei fantasmi, dei fantasmi della nazione di Dio. E Ambrosio di Milano, questo Ambrosio poi tenterà di come dice l'imperatore, introdurre la predizione della classe senza poi riuscirci. Poi c'erano tutte queste polemiche, questi scritti, autori romani, solito di un'interpretazione, che scrisse delle cose molto, molto dure nei confronti degli ebrei, nei confronti della circoncisione, andranno poi a alimentare questo mito negativo degli ebrei. Pensate che ad esempio il tema della circoncisione si unirà poi del basso medioevo a partire dal XII secolo anche col tema dell'omicidio rituale, perché ad esempio si diceva che alcuni predicatori ecclesiastici medievali dicevano che gli omicidi di sangue compiuti dai giudei servivano poi il sangue che veniva raccolto in questi omicidi rituali, veniva poi utilizzato per cauterizzare le ferite della circoncisione. Si pensava che addirittura questi ebrei mostruosi, tra le cose venivano anche possono anche mestruati, tra l'altro, ma che appunto questo sangue venisse utilizzato per cauterizzare le ferite che sporgavano sangue in periodi magari particolari, per periodi pasquali o cose di questo genere. Facciamo ora un salto un po' in avanti, diciamo tutti questi elementi hanno contribuito molto a costruire questa immagine nera degli ebrei. Veniamo oggi agli ultimi anni, io penso non ci siano mai tanti problemi per quanto riguarda la circoncisione, credo che i tempi relativamente recenti ci siano stati una metà di 2000 dei tentativi di bloccare la circoncisione. Si è cominciato in Svezia, l'anno per tutti gli antisemitismo intorno al 2000, credo, e in seguito alla morte di un ragazzino che è di origine africana che era stato circonciso in casa, eccetera, e quindi in seguito a questa circoncisione brutale operata da un suo parente. Sono stati sono scusa appunto la circoncisione oppure una scissione di tutta la zona, comunque un'operazione molto brutale, e quindi questo ha fatto sì che venisse introdotta non l'abolizione, ma una serie di limiti alla circoncisione. Questo ovviamente non ha certamente delle rilevanze antisemitiche, però certifica un cambiamento che si è verificato nel corso degli ultimi anni. Come in alcuni paesi, soprattutto nel nord Europa, in nome alle volte di universalismo, di rispetto dei diritti umani, eccetera, sono state poste delle limitazioni. Alla Milano poi anche altre pratiche ebraiche, così come la scintilla, che è stata abolita in alcuni paesi del nord Europa. Dopodiché sempre in questo periodo hanno iniziato ad avere sempre più sostegno dei partiti politici a livello europeo, dei partiti, delle forze identitarie, nazionaliste, magari etno-regionaliste, oppure partiti magari più di recente conio che hanno delle motivazioni di stampo complottista o di sinistra radicale, che hanno inserito nella loro agenda politica anche la difesa appunto delle identità nazionali. In queste battaglie identitarie ci casca anche la via, perché sono state chieste appunto delle limitazioni, addirittura delle proibizioni. In questo caso però l'elemento dell'antisemitismo forse un esempio, soprattutto per quanto riguarda quelle forze politiche, appunto della destra radicale, identitarie, dove l'antisemitismo magari non esplicito, ma implicito come in questo caso, svolge un ruolo molto importante. E poi un altro elemento sempre interessante a proposito della, di questa visione antisemitica della pratica della Milà è dato dallo sviluppo delle tecnologie informatiche. Allora, noi nel corso dell'ultimo decennio più o meno abbiamo avuto un grande sviluppo dell'antisemitismo e principalmente grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche, sono non mi trattengo su questo argomento, che hanno permesso appunto di diffondere maggiormente il tema non solo dell'antisemitismo ma del razzismo e dell'estremismo. E una delle caratteristiche di questo, dello sviluppo delle tecnologie informatiche, in maniera particolare delle piattaforme sociali, è quello che ha diciamo modernizzato, come dice Claudio Marcelli, modernizzato una pagina di modernità ai temi dell'antisemitismo. E quindi noi vediamo come temi quali appunto l'omicidio rituale, varie leggende nere, legate agli ebrei, accusati di crimini e di violenze, vengono viste riattivate e riportate attraverso i social. E adesso vi mostrerò proprio un paio di esempi tratti da Facebook. Allora, questo si chiama, è un documento, si chiama Proskin, è stato diffuso americano, che è stato diffuso nel 2011. In California nel 2011 si tentò, credo una cosa delle firme, per introdurre una proibizione della Milà. Chi raccolse le firme, chi si impegnò, è un tale Matthew Hess, credo, che è un estremista di destra, e nella sua campagna contro la Milà produsse questo documento che si chiama appunto Proskin, cioè Capital Prepuzio. Se puoi passare magari anche una seconda immagine, come vedete il capitano prepuzio che viene ritratto secondo sì, delle caratteristiche arianeggianti, cioè biondo, occhi azzurri, eccetera, che impedisce che un piccolo bambino subisca la violenza della Milà. No? Se puoi trascorrere, scusa, ecco, avanti, questo è il capitano Proskin, avanti, vediamo subito come vedo, ecco. In questo caso, questa è un'immagine del Moel che viene ritratto secondo una fisionomica, un antisemitismo ottocentesco, cioè viene dipinto con una specie di demone, vestito di nero, vampiresco, eccetera. Allora, vi ripeto che questo documento, che ha avuto una discreta diffusione nel 2011, poi rilanciato attraverso Facebook, eccetera, eccetera, e in questo documento rivedete un pochettino quello che vi dicevo prima, cioè i temi della polemica antisemita che si sono poi sedimentati nel corso dei secoli e che sono ancora attivi adesso. No? La mostrificazione degli ebrei, no? Vedete questo ebreo mostro che pratica questa pratica crudelissima e feroce, poi era capitano per Milan Costini che ovviamente salva il bambino. Questo, ripeto, è uno strumento prodotto all'interno di un ambiente radicale, di un ambiente estremista. Adesso, se è possibile, passiamo magari a quell'altro. Questa è una cosa completamente diversa, interessantissimo, questo documento che mi è stato segnalato attraverso l'antenna antisemitismo, che è un numero verde a cui ci si può rivolgere per segnalare casi di antisemitismo. Allora, questo è un post che è stato pubblicato su Facebook, sul profilo molto, molto seguito. Diciamo, i partecipanti a questa discussione sono tutti personaggi di ambiente così radicale, ma non di matrice nazista, insomma, sono un ambiente cospirativista. Allora, c'è un signore che pubblica questo post e poi comincia una se puoi passare al numero 1 deve essere il numero 6, perfetto, ecco, se lo puoi ingrandire, ecco, a questo punto dice i nostri fratelli maggiori, questo Enzo, dice, praticano ancora questa pratica di battesimo sanguinaria e irreversibile. Cioè vedete come, io dicevo prima a proposito della rete, no, che da una pagina di modernità a temi arcaici della propaganda antisemitica, ce la ritroviamo qua, cioè non dobbiamo dimenticare che noi siamo nel 2017 in una società che ha possibilità di avere informazioni dappertutto, no? Eppure invece vediamo rilanciati qua tutta questa serie di stereotipi arcaici e che dovremmo avere già debellato. Vedete che parliamo di battesimo sanguinario, no? Quindi riprendiamo questo genere di polemiche da predicatori del IV secolo. E tra parentesi, mi rendete conto che, secondo un articolo che ho letto recentemente sulle scienze, la maggior parte della gente va a cercare informazioni di tipo scientifico, non sugli spazi online, seri, scientifici, bensì su quelli di matrice così non scientifica, spesso non relativista. E questo poi lo avremo sempre anche qua. Ecco, poi dice, no, questa è la matrice cattolica, lo si capisce, dice, poi c'è chi grida lo scandalo per aver versato un po' l'acqua in testa ai neonati. Risponde questa Barbara, no, e dice, dovrebbe essere abolita come l'infibulazione. No? C'è il paragone tra la Milà, la circoncisione, una pratica che negli Stati Uniti fino a pochi anni fa riguardava credo 70-80% della gente, non necessariamente di fede ebraica, nel mondo anglosassone è una pratica molto molto diffusa, e tenete conto che i membri della Casa Reale Britannica, tranne gli ultimi due, sono tutti circoncisi, e qui poi è nato il mito del fatto che i reali britannici, i Windsor sono tutti, no? I Windsor sono tutti circoncisi, no? Tranne gli ultimi due che sono
arrivati qui,
no? Non lo so, quello non lo so. Tra gli altri, no? E qui è nato con il mito del fatto che la Casa Reale Britannica fosse recitante attraverso del sionismo. Dunque, ecco, questa felice dovrebbe essere abolita come un'infibulazione. Perché alle volte capita che ci sia questa confusione, cioè non c'erano solamente i romani che confondevano alle volte la pratica della circoncisione con la pratica della castrazione, no? Che fossero anche più giustificati perché non avevano le possibilità che abbiamo noi. Questo vi fa capire, no, come siano ancora presenti questi pregiudizi. Dove diciamo che chi non lo sa dire, perché ovviamente nessuno ha il coraggio di contrastare. Allora, poi se puoi fare, perfetto. Quindi poi questa discussione che sempre più becera, ma purtroppo questo è il tono normalmente che si coglie sulle piattaforme sociali, dice se la circoncisione fosse utile, il padre genererebbe circoncisione. Dopodiché vengono accusati, ebrei e musulmani vengono accusati di essere dei selvaggi. No? Poi dicono, ricordo che è stata vietata la pratica di tagliare le orecchie da coda ai cani, come se fosse la stessa cosa. No? Ma anche questa visione, questa interpretazione dell'ebraismo come religione primitiva, che non è solamente presente in queste discussioni tra personaggi un po' strani, che vivono all'interno degli estremisti. Capita che spesso queste posizioni che si riscontri anche in ambienti intellettuali. Vi ricordo questo lo storico che Sergio Romano, che anni fa scrisse questo libro, Lettera a un amico ebreo, dove diceva che la religione ebraica era la religione più primitiva che ci fosse in circolazione. Ecco perché scusate questo. E poi questo gestore di questa discussione dice, ecco, e ci troviamo poi, parlando di Milà, ritroviamo tutta una serie di stereotipi antisemiti classici, si riporta dietro questa discussione. Purtroppo la stragrande maggioranza dei cristiani è ancora tuttora pervasa dal complesso di inferiorità nei confronti dei protagonisti del Vecchio Testamento. E poi dice questo, io mi sono documentato attraverso YouTube, a proposito di quello che vi dicevo sul fatto che si va a cercare informazioni, non su pubblicazioni sempre precise, anzi su YouTube, no? E ho scoperto una cosa orribile e straziante. Dice, se non che loro, tra virgolette, hanno addirittura il coraggio di presentare questa pratica come valida sia sotto l'aspetto igienico-sanitario, oltre che utile al risveglio erotico ed estetico. Questo sarebbe lo sapremo dove ha detto, cioè gli ebrei. No, lo sostengo per il risvolto erotico estetico. Dopodiché, appunto, più o meno. E questa è la discussione. Tenete conto che la discussione poi di questo tenore, è facile trovarlo, sempre su argomenti che riguardano l'ebreo, può essere lo Shabbat, può essere la scelta, in questo caso la Milà. Cioè il fatto che questi stereotipi di cui vi dicevo prima personificati, che non ho approfondito, come si siano radicati e come siano ancora oggi presenti. E chiudo con un ultimo riferimento. Diciamo che questi tentativi di bloccare la vita e la divieti nei confronti della scelta non sono forme di antisemitismo esplicito, ma lo sono in un modo implicito, perché vedono gli ebrei come una specie di minus avens, no? che devono essere salvati da se stessi. Cioè quindi l'ebreo buono diventa quello che rinuncia alla Milà, rinuncia alla scettità e rinuncia a tutto quello che lo rendono tale. E quindi questo non è molto diverso da certe pratiche e certe forme di antisemitismo del passato, che auspicavano che gli ebrei per potersi salvare diventassero magari liberali o marxisti e comunque si liberassero dalla propria identità.
Mi sono fatto una brevissima ricerca, effettivamente ho trovato proprio dei fonti. Parlando della riferendosi alla circoncisione, Orazio parla di Cordis Fidelis, Catullo Verbus Piacusile, Marziale e Cultibus, insomma. E il tema della circoncisione è stato un tema che ha anche spaccato i fedeli cristiani nel momento successivo alla morte di Gesù, perché da una parte abbiamo che i fedeli cristiani che vivevano in Palestina e che seguivano le indicazioni di Paolo, il fratello di Gesù, che parlava del Vangelo dei circoncisi. Con Paolo, che va via dalla Palestina, Paolo ribalta, propone un nuovo forma di giudaismo ai pagani, in cui parla del Vangelo dei incirconcisi, e lui contrappone in modo metaforico alla circoncisione della carne, lui sostituisce la circoncisione della carne con una nuova metaforica forma di circoncisione del cuore, cioè i nuovi cristiani saranno i circoncisi del cuore. E sono passati 2000 anni, ci sono anche imperatori che hanno provato a vietare la circoncisione. Sarebbe interessante capire, in un paese in cui ci dovesse essere un tale divieto, che ebrei dovrebbero andare via, immagino.
Posso dire una cosa che a proposito di questo? Dunque, tenete conto che io un paio di anni fa ho partecipato a un seminario, sicuramente per i convinti, e avevo partecipato dalle organizzazioni ebraiche. Era un seminario, quindi è una cosa chiusa, e nel corso di questa discussione un rappresentante della comunità britannica aveva sottolineato e diffuso un documento che anche qua, questa è la caduta del regime delle Unioni Europee, dicendo che uno dei problemi per le comunità ebraiche europee era proprio questo, cioè che appunto di là città e altre parti che sono a rischio, proprio a causa di questi partiti di cui vi dicevo, e questi tentativi di togliere questi elementi che fa sì che gli ebrei siano tali, insomma. E questo è stato riferito, che a me ha fatto una grande impressione, nel senso che nell'Europa del 2014 ci si converte, quella che ricordo un po' cosa questo momento del 2014, siano questi problemi ancora sul tavolo, che venga vista come un rischio queste pratiche. A proposito di quella prima domanda,
questo rischio almeno in Italia non c'è, c'è un bellissimo progetto che ora ci chiuso sotto in parte e ci spiega, perché ha radicato anche a una pedra non c'è strada.
Buonasera e grazie soprattutto per questo invito che ho gradito particolarmente. E prima di parlare del progetto, però, volevo legarmi a due passaggi, perché voi siete stati veramente stimolanti, quindi... Allora, mi riferisco in particolare a un passaggio che prima dicevamo, forse è semplicemente un affidarsi a Dio come voto di obbedienza, potrebbe essere, però questo, naturalmente, il passaggio può essere accettato nella misura in cui si è religiosi e naturalmente si professa in un determinato modo un cammino di fede. Il secondo passaggio che mi veniva in mente, e questi articoli sono molto stimolanti, se voi pensate che negli Stati Uniti, io odio i social presi così a caso, random, perché possono causare tantissimi problemi, e non solo agli adulti, ma soprattutto ai bambini che utilizzano tablet senza permesso più delle volte, e quindi inculcano una serie di notizie e dottrine, perché poi si parlerà di proprio dottrine, difficilmente eliminabili poi nel periodo dell'adolescenza, perché poi si radicano nelle persone. E se voi pensate che in alcuni stati degli Stati Uniti ci sono state delle sentenze che permettono il culto di Satana a scuola. Questo è incredibile, ma è vero purtroppo. E allora io dico a volte la stupidità dell'uomo dove può arrivare. E questa stupidità la considererei, in conclusione, in una cultura generalista, perché noi stiamo in un mondo generalista, no? Un mondo che è sempre più verso l'uomo e sempre meno legato a questi cardini importanti che sono appunto i concetti religiosi e il dogma, è praticamente un uomo che può fare tutto e dove tutto è permesso. Questo, diciamo, è una riflessione che vi ringrazio, mi avete stimolato entrambi, perché amo fare ricerche anche notturne su questi YouTube social e ne scopro di tutti i colori, e addirittura il 90% direi delle discussioni non solo sono sterili, perché qui si è paragonato il tutto e il contrario del tutto, ma sono sicuramente controproducenti, perché generano poi innanzitutto in chi legge la cosiddetta verità della fonte. E questo è il problema fondamentale. E se io sono convinto di una verità di una fonte, poi farò molta fatica a dire non è vero, perché poi vale a dimostrare. Detto questo, noi siamo, la mia ASL è un'ASL di territorio, profondamente, diciamo, di provincia di Roma, perché parte da Civitavecchia, ha molti comuni, arriva quasi fino a Orte, e ha una vocazione ospedaliera, ma io direi fondamentalmente ai territori. E come tale, quindi, abbiamo sempre avuto un occhio particolare a quelli che sono gli aspetti legati alla prevenzione. E prevenzione è una parte sociale di tutte quelle che sono le problematiche dei nostri cittadini. In un'ASL insistono comunità migranti, noi abbiamo i CAR, abbiamo altre situazioni, insistono comunità recluse, ci sono i istituti penitenziari, insistono tantissime situazioni di disagio e di emarginazione dove noi siamo portati all'intervento. Quindi noi effettuiamo sanità, ma dobbiamo, secondo la mia visione, effettuare sanità sempre contestualizzando la sanità in una situazione sociale, perché altrimenti si diventerebbe quasi una sanità robotizzata. La sanità non può essere robotizzata, ma deve spingersi verso i bisogni della popolazione. Nel 2014, con la professoressa Cervo, che saluto, con la direttore attuale, la direttrice, io che riesco direttore, Amalia Locca, del Libro Critico, si iniziò a lavorare quindi su un percorso progettuale che prefigurava, diciamo, avevamo visto e rivisto tutti quelli che erano gli aspetti e le implicazioni legate, diciamo, all'eventualità di poter operare in un ambiente pubblico, e di poter rendere fruibile un ambulatorio per la circoncisione. Circoncisione che, come è ben stato spiegato, in Italia non ha problemi ostativi del tipo che non credo che ci sarà mai qualcuno che potrà legiferare verso o contro una circoncisione, perché la Costituzione italiana lo prevede in qualche modo, la bioetica ampiamente ha studiato i parametri, la sanità lo ha studiato in un altro modo, perché noi abbiamo due finalità. Da un lato dobbiamo fare in modo che non ci sia dispersione di soldi pubblici, quindi circoncisione rituale allora non è una finalità terapeutica. Quindi, se voi vi ricordate, chi gli addetti al settore sanno che ci furono delle sentenze di Cassazione, quindi dei medici che furono incriminati e quindi dovettero restituire la somma ai cittadini che avevano avuto una circoncisione rituale, tra virgolette, perché nel vostro caso, ecco, non era proprio rituale, però nascosta magari con complicazioni terapeutiche. E poi il concetto invece di limitare appunto determinate problematiche. Una delle problematiche importanti appunto è il rischio corrente che, e questo non si verifica nella comunità ebraica, ma certamente nella comunità islamica può succedere, di conversioni adulte e di pratiche di circoncisione in posti inadeguati e naturalmente con delle conseguenze di tipo anche di postumi, diciamo, a questi interventi, che non certo possono essere positivi. Allora nasce questo progetto e il progetto viene avviato con una somma molto economica, perché noi non pensavamo, io devo ringraziare il dottor Luca Berardinelli, che lascerò la parola perché è il referente del progetto, ma noi non pensavamo di trarre profitti da questo progetto. Noi volevamo solamente verificare come funzionava, se c'era risposta e principalmente se poteva essere utile in un circuito naturalmente di prevenzione a quelli che possono essere i danni dall'effettuare una circoncisione in un ambiente inadeguato. Non abbiamo mai potuto parlare di circoncisione di bambini, altrimenti, visto che adesso c'è anche Amalia, avrei già pensato a una convenzione, a qualche sorta di passaggio, perché noi non abbiamo una vocazione pediatrica, quindi, o chirurgica di tipo pediatrico, quindi questo, diciamo, non lo abbiamo pensato, perché questo dal 2014 a oggi l'ambulatorio funziona e ha avuto dei buoni risultati e come dire, la nostra non era però, ripeto con grande umiltà, non volevamo fare qualcosa di incredibilmente, diciamo, vistoso, volevamo dare un altro servizio nei nostri servizi attuali, quindi questa è stata l'origine di questo percorso. Poi, visto che il tempo è poco, preferirei insomma che il dottor Berardinelli approfondisse l'argomento e naturalmente io e lui siamo a vostra disposizione per eventuali domande oppure richieste. Grazie di nuovo per la...
Buonasera, ringrazio il dottor Quintavalle per il direttore dell'ASL per aver tirato da Roma e lo ringrazio anche per avermi affidato questo ambulatorio dedicato alla circoncisione, perché è stato oggetto per me di poter approfondire aspetti anche etici e religiosi che altrimenti nella nostra professione, diciamo, difficilmente si affrontano. Appunto, come ha introdotto il direttore, nel marzo 2014 è stato attivato questo ambulatorio. C'è stata veramente una fase di preparazione, di incontro sul territorio, di cui si è occupato veramente tutti i vertici aziendali, e poi si è dato il via a questo ambulatorio. A chi è riservato? È riservato una popolazione maschile, maggiorenne, consenziente, che volontariamente sceglie per motivi esclusivamente di tipo religioso di sottoporsi a questa circoncisione, a questa pratica. Chiaramente, i maggiorenni che si sono rivolti a noi, nella stragrande maggioranza dei casi, sono maggiorenni che si sono convertiti dalle loro religioni originali all'Islam. Questo progetto nasce appunto dalla necessità di praticare la circoncisione nei maschi, come diciamo adulti, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e regime di attività libero professionale, come una prestazione extralea a un prezzo che già è stato prima concordato e possibilmente un prezzo, un ticket, chiamiamolo così, accessibile alla stragrande maggioranza delle persone. Adesso vi vado ad illustrare velocemente il nostro protocollo della gestione degli accessi a questa pratica di questa circoncisione rituale nell'ambito della nostra casa. Gli interessati, quindi soggetti di sesso maschile e volontariamente interessati a questo, contattano il centro di prenotazione, ovvero il CUN.
e chiedono un appuntamento per essere sottoposti ad una visita con il chirurgo per verificare se ci sono appunto le condizioni per poter procedere all'intervento. Scusate, dice la decisione. Regolarizzano dal punto di vista amministrativo, quindi pagando questa tariffa che è pari a 216 euro, che è onnicomprensiva, visita di luce e atto operatorio, tariffa che è stata concordata anche con le comunità islamiche. Viene effettuata la visita chirurgica, al termine della quale viene consegnato al paziente, all'utente, perché in realtà il paziente non è, un consenso informato molto dettagliato, nel quale viene chiaramente e molto dettagliatamente spiegato in cosa consiste questo intervento di circoncisione, viene spiegato che possono essere eventualmente le complicanze di quell'intervento e viene anche sottolineato l'aspetto che nessuno degli ufficiali di l'intervento appartiene alla religione a cui loro vogliono appunto aderire. Questo è importante perché, come voi insomma ci state poi insegnando, stiamo sentendo, io sto sentendo questa sera, l'aspetto religioso prevede, ed è molto importante, che ci sia appunto un ministro della nostra religione. L'intervento viene, la data dell'intervento viene concordata con l'utente, ovvero si lascia la più alta scelta relativamente al giorno e all'orario. Questo per consentire loro, anche per motivi di tipo religioso, appunto di scegliere il giorno più opportuno. Scelta questa data, viene eseguito questo intervento di luce in una sala operatoria che ha tutte le regole dell'antisepsi, da personale di sesso esclusivamente maschile, quindi una delle richieste che ci è stata principalmente avanzata dai musulmani appunto è quello di non avere mai contatti con personale di sesso femminile. E, dopo l'intervento c'è un controllo post-operatorio per qualche ora, viene consegnato un questionario di gradimento, un foglio di dimissione con tutte le raccomandazioni del caso e il paziente viene inviato a domicilio. C'è poi un successivo controllo in genere in seconda terza giornata, in cui si controlla l'esito appunto l'andamento della procedura chirurgica. Questo come è il protocollo di accesso. La tecnica operatoria, adesso non mi sto qui a dilungare, comunque diciamo così, va sempre a praticare una circoncisione totale, completa, quella che si chiamava una postettomia completa, ovvero un tipo di intervento che esclude ogni possibilità al prepuzio di ricoprire il glande. Quindi al termine di questa procedura il glande è completamente scoperto e non c'è nessuna possibilità di appunto di andare a ricoprire nuovamente con il prepuzio. Il testo viene eseguito in anestesia spinale, in anestesia locale, tramite l'iniezione di farmaci anestetici alla base dell'organo. E va bene, poi chiaramente viene eseguita la sezione del prepuzio, viene aspirato il sangue, come è stato ampiamente detto e illustrato prima, ma poi praticiamo anche una emostasi chirurgica con dei fissure elettrici e una sutura per assicurare l'aderenza del prepuzio al glande. Questo chiaramente nei bambini di pochi giorni non è necessario, ma in uomini adulti è necessario perché altrimenti ci sarebbe appunto potrebbe appunto venire meno la tenuta dell'intervento stesso. Abbiamo avuto una discreta esperienza e la grande maggioranza degli utenti provengono da regioni non da Lazio, da regioni al di fuori del Lazio, vengono pazienti che sono venuti dalla Lombardia, da Piemonte, dalle Marche, insomma un po' da tutta Italia. Ultime due cose, non abbiamo avuto nessuna complicanza post-operatoria, abbiamo avuto una ripresa lavorativa di questi impegni dopo circa un giorno, due giorni dall'intervento,
la ripresa dell'attività sportiva è consentita dopo circa una settimana e la ripresa dell'attività di relazione appunto a casa dopo circa un mese. Quindi ci vogliono circa una 25-30 giorni. Per voler concludere questa mia illustrazione, l'organizzazione ha mostrato sicuramente un ottimo efficientamento operativo, e di questo c'è da ringraziare anche l'organizzazione a monte. Abbiamo avuto un'assenza pressoché totale di problematiche di qualunque tipo, sia di relazione con l'utente, sia di problematiche di tipo chirurgico, e ci ha evidenziato sicuramente un'ottima compliance con l'utente. E ci auguriamo di poter andare avanti con questo ambulatorio e di poter servire tutto questo termine che di fatto io così sento la mia attività, di servire tutti quegli utenti che hanno questa necessità di voler ma dal 2014 a oggi abbiamo operato all'incirca adesso sono circa 20 azioni. Non c'è stata una richiesta diciamo massima di questo, però insomma ecco sì, ci sono anche queste problematiche, ma io ho notato in particolare molti utenti che vengono da altre regioni vengono proprio accompagnati da persone vengono a loro distribuiti dai loro ministri della medicina, in cui è in maniera molto dettagliata illustrato il percorso che devono seguire. Loro già sanno con chi si incontreranno, già sanno la procedura da seguire, già sanno i numeri da telefono, insomma, a cui fare il
telefono.
Ripeto, noi abbiamo una pediatria come ricovero, ma non abbiamo nessuna chirurgia pediatrica, quindi potremmo avere poi dei problemi di tipo di altro tipo. Non c'è stato un problema di. Era solamente questo, Mario lo sa bene, insomma, è proprio l'ospedale può fare quello.
Posso aggiungere solo un particolare, riceviamo molte richieste per praticare la circoncisione in diciamo piccoli pazienti, ai quali purtroppo però dobbiamo rispondere.
Anzi, se sapessimo dove mandarli, perché poi alla fine si crea anche questo problema.
Sì. Ecco, io ho concluso, vi ringrazio. Grazie.